Che belle parole, eh? Che belle parole. Belle. Com'è bella, com'è bellissima tutta la parola del Signore che ci conforta in continuazione. Vediamo se... Bene. Allora, c'è... leggo un attimino negli Atti degli Apostoli, vi faccio un sunto perché sennò se poi dobbiamo leggere tutto facciamo. Negli Atti degli Apostoli c'è un momento, se non tutti si... parlo del capitolo 14, non so se tutti si ricordano del Vangelo predicato all'Istra d'Erbe. Praticamente ci sono dei problemi all'inizio della predicazione perché sono dei giudei che si oppongono a Paolo, eccetera. Però perché? Perché cosa è successo? Loro a un certo punto guariscono un uomo paralizzato, che era paralizzato ai piedi, no? Questo stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio fin dal grembo di sua madre. E costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che gli aveva fede, e gli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce. Ecco, vedete, qui c'è il segreto. Qui c'è il segreto della nostra fede. Vedendo che aveva fede per essere guarito, Paolo l'ha guardato, alzato dritto in piedi, cioè gli disse, no? E si mise a camminare. E quando la folla vide che Paolo aveva fatto tutto questo, che cosa è successo? Allora, siccome erano pagani, hanno deciso che uno lo chiamavano Giove, l'altro lo chiamavano Mercurio, perché cioè pensavano che gli dèi fossero scesi sulla terra. No, noi stiamo parlando del mondo greco, dell'epoca, no? Quindi erano convintissimi di questo fatto. Poi, ma, ecco, ma gli apostoli, udito ciò, si stracciarono le vesti, perché questi gli volevano offrire dei tori, delle ghirlande, eccetera, eccetera, no? Volevano divinizzarli, no? E si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo, perché si rendevano conto di chi aveva fatto il miracolo, e correvano e andavano dalla folla, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini. E vedete come si dividono bene le cose. Anche noi siamo uomini. I veri credenti sanno bene questo e danno gloria soltanto a Dio, mai che dicano: ma questo l'ho fatto io, no? Che proviene dalla mia mano, perché sono bravo, perché... E a un certo punto Paolo appunto grida: uomini, perché fate questo? Anche noi siamo uomini sottoposti alle medesime passioni come voi, e vi annunziamo però che cosa? La buona notizia, la buona novella, affinché da queste cose vane, ecco, vane, il fatto di offrire delle ghirlande, dei tori in sacrificio, eccetera, eccetera, noi diciamo che queste cose sono vane, che non servono a nulla, questi sacrifici non servono a niente. Che vi convertiate all'Iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Teniamo per buono che vi convertiate. In altri posti c'è scritto: dagli idoli all'Iddio vivente. Questa frase viene poi ripetuta in altri posti. Però poi andiamo ancora in 1 Corinzi capitolo 15, leggo, se qualcuno vuole leggere, dal 49 al 58 i versetti. ragazzi. Prima lettera a Corinzi, 196 per questa versione la pagina. Qua l'hanno divise, ho fatto una frittata, vabbè. Non c'è nessuno? C'è.
E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. O questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e non saranno mutati.
E noi saremo mutati.
Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta. La morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.
Cari fratelli, questo è uno dei capitoli centrali della nostra fede, centrali. Adesso viene subito al dunque, cioè come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste, perché sappiamo che i nostri corpi saranno quelli che hanno creduto, che il Signore, cioè facciamoci, parliamo meglio che parliamo l'italiano. Saranno trasformati in corpi incorruttibili, no? Ecco. E dico questo perché? Perché sangue e carne non possono ereditare il regno di Dio. Similmente, quindi questo tipo di perché è corrotto dal peccato, e quindi così come siamo fatti possiamo durare fino a un certo punto. Poi potremmo durare 1000 anni come fu per i primi uomini sulla terra, e poi il Signore gli ha accorciato, visto che erano malvagi, ha cominciato ad accorciargli i tempi fino ad arrivare a 70 anni, eccetera. Però dice che questo corpo, appunto, dice allora, ecco, io vi dico un mistero, non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, in un attimo, saremo mutati. E che cosa? Al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno, perché se non crediamo questo, ma non veniamo qua. Poi ci va tempo per capire, ma una volta questo è il fondamento della nostra fede. I morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Cioè, se qualcuno si troverà vivo durante il ritorno del Signore, non morirà, ma sarà mutato, cioè sarà passato così dalla morte che viene alla vita, cioè saremo mutati. Non c'è bisogno per il Signore che ti faccia morire e poi ti faccia, cioè se viene, ipotesi, fra mezz'ora, chi ha creduto che sarà mutato, cioè il suo corpo da corpo mortale in corpo incorruttibile. Allora, poiché c'è scritto bisogna, è necessario che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Ecco perché ci troviamo qua, perché crediamo che questo sia vero. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta. Cioè non ha più senso la morte. E poi sappiamo che la parola di Dio è piena di queste cose. Possiamo vedere in Apocalisse, poi è scritto chiaro, la morte non c'è più, no? E quindi, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta. Qua è scritto inghiottita, mi piace più l'altra versione, però qua dice la morte è stata inghiottita nella vittoria, l'altra versione dice la morte è stata sommersa nella vittoria, ma anche inghiottita nella vittoria, cioè comunque il senso è quello. E quindi poi dice, o morte, il terrore, c'è scritto nella Bibbia che è il re degli spaventi, la morte. Il re degli spaventi, o morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Fratello, io davanti a queste parole dovremmo piangere se veramente capiamo il senso e pensare a tutte le persone che non conoscono questo e che muoiono disperati. Ora il dardo della morte è il peccato, cioè ciò che ci fa morire è il peccato. Ciò che ci ha fatto morire è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria, non per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perché? Perché è morto al posto nostro. Perciò, fratelli miei, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è stata vana, cioè, tra virgolette, la fatica della nostra fede. Quindi mi sposto ancora per capire poi tutto questo procedimento, dobbiamo leggere ancora un pezzettino. Andiamo nella lettera agli Ebrei al capitolo 10 e facciamo leggere un volontario dai versetti 19 al 39. D'altro canto, se stiamo un po' di più non succede niente. Già tutta la settimana già l'abbiamo.
Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. E riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni e gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati.
Terribile.
Ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque tradisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo Spirito della grazia? Noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E altrove, il Signore giudicherà il suo popolo. E cosa consapevole cadere nelle mani del Dio vivente? E cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Ora ricordatevi dei giorni passati nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza, talvolta esposti a oltraggi e tribolazioni, altre volte facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete anche sofferto con me nelle mie catene e avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Non gettate via dunque la vostra franchezza, la quale è una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza, affinché fatta la volontà di Dio, otteniate la promessa. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. E il giusto vivrà per fede. Ma se si tira indietro l'anima mia, non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima.
Questo va a legarsi a tutto quello che in qualche modo abbiamo letto fino adesso. Qui ci sono delle considerazioni pesanti, ma è la parola di Dio, non dobbiamo, è la parola di Dio che ci vuole far rendere conto di quanto sia importante la nostra salvezza e quanto questa salvezza è costata, non a noi, è costata al Figlio di Dio, che non ha fatto niente, nel senso che era l'unico giusto, non ha mai trasgredito, non ha mai peccato, niente di tutto questo. E allora qua dice a un certo punto che se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcuno sacrificio per i peccati, cioè è finita. Che cosa significa questo? Oh, ma me lo sto inventando? Che cosa significa, cari fratelli e sorelle? Cerchiamo di sforzarci assieme per capire questo. Cioè, vuol dire che tu hai disprezzato lo spirito della grazia. Cioè, il Signore ti ha fatto grazia e tu invece sei un delinquente. Sei come quei delinquenti che vanno in carcere, che poi ricevono la grazia dal Presidente della Repubblica e che poi però tornano a rubare o tornano a trasgredire la legge. Quindi la grazia non gli è servita a niente. Allora. Ma rimane soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà, qua c'è scritto gli avversari, in altre versioni c'è scritto i ribelli. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè, eccetera, eccetera, viene messo a morte sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi che meriti colui che ha calpestato il Figlio di Dio? Perché? Perché ha considerato profano il sangue del patto. Il sangue del patto, questa è una cosa che è difficile, capisci? Per i religiosi è difficile capire. Se uno è religioso non lo capisce. Noi dobbiamo invece... La nostra fede è sostanza, quello che ci dice la parola di Dio. Dio allora è considerato... Quale peggiore castigo, pensate voi, merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato... Perché l'ha calpestato? Perché pensa che il sangue del Figlio di Dio, cioè praticamente, non so se è chiaro quello che sto dicendo, ripeto, quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio? L'ha calpestato perché? Perché è considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato, cioè è stato preso, messo da parte per gli scopi del Signore, capisci? E quindi ha oltraggiato, vedi quello che stavo dicendo, ha oltraggiato lo spirito della grazia. Cioè, oltraggiato, la parola oltraggiato è chiara, ha oltraggiato lo spirito della grazia. Ecco, poi, vabbè, è spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Ora ricordatevi che dopo essere stati illuminati, le sofferenze che avete avuto, perché poi c'è anche, quando uno vi annuncia la parola di Dio, poi c'è anche un travaglio interiore. No, faccio bene, faccio male, se cosa fa. Ci sono mille e mille cose. Appena possibile poi cercherò un libretto per voi, anche per i giovani, che ieri, l'altro ieri ho fatto un po' di shopping. Ce n'è uno molto carino, di cui ieri vi ho girato solo una frase all'inizio, non so se l'avete vista. Infatti, poi ancora dice, non gettate via la vostra franchezza. Fratelli, è necessario che noi siamo franchi. Franchi, sai cosa significa? Siamo liberi, siamo schietti, no? Ci diciamo la verità, dobbiamo dire le cose come stanno. Non possiamo essere buoni, tra virgolette, per non offendere l'altro che ha torto, porca miseria, ha torto marcio. E non si può, capito? Non sono io che lo devo offendere, è la parola del Signore. Se lo offende e lo convince, è meglio per lui. Giusto? Oh. E poi dice che avete bisogno di perseveranza, eccetera, eccetera. Ma dunque, tutto questo, come vedete, ruota attorno a un elemento che è il corpo. Il corpo che è nato con un programma, è entrato un virus e lo ha distrutto. Vedete quando entra un virus in un computer? Lo ha distrutto. Cioè la struttura del computer rimane, ma tu poi vai col mouse, cerchi di, e vedi che quello va dove vuole lui. No? Ed è così. E però, quindi, il discorso è, c'è un corpo che viene creato, un corpo che non è solo corpo, c'è uno spirito, che il corpo di per sé non può peccare, non so se mi sto spiegando. Il corpo, la carne, è quello che c'è dentro, hai capito? Che trascina il corpo, però siccome è una cosa unica, poi abbiamo un'unità, c'è corpo, spirito, cioè anima, che è la personalità, no, e poi c'è lo spirito del Signore, una volta che tu accetti di credere. Ma questo corpo è stato, per forza di cose, è stato inquinato, e quindi abbiamo, il progetto del Signore qual è? È quello di redimere, è questo che ha fatto. Tutta la Bibbia parla di questo. Dice, questo è stato rovinato, adesso noi, no, io intervengo, no? E già dalle prime parole della Genesi c'è scritto che egli ha preparato, dice al serpente, che è Satana, che la progenie della donna ti schiaccerà il capo, e che è Cristo, no? E tutto questo poi per arrivare a quello che abbiamo letto poco fa, alla resurrezione del corpo, quindi alla vittoria sulla morte definitiva. La morte sparirà per sempre, non sarà neanche più un ricordo. Perché? Perché siamo davanti alla presenza di Dio, siamo nell'eternità. Non ci sarà più questo. E queste sono cose che sono cose di una bellezza, almeno io la vedo così. E quindi fa tutto, dice, il corpo risuscita. Perché se non risuscita il corpo, ma scusate, ma perché non ce ne andiamo a casa? No, perché non ce ne andiamo a casa? Andiamo, andiamocene tutti. Se non crediamo questo, andiamocene. Non ha senso che noi stiamo qua. Non ha senso. Ma lo dico con tutto il cuore. Perdiamo il nostro tempo. Non possiamo essere credenti senza credere nella risurrezione. Di Cristo prima è nostra. Quindi questo è. Quindi il Signore fa tutto questo lavoro per rimettere e far rivivere per l'eternità quello che l'uomo si è lasciato abbindolare, tra virgolette, ma con colpa, perché Dio gli aveva proibito questo, quindi poi lui, essendo cosciente, ha deliberatamente peccato. Però, quindi qui c'è tutto, e c'è anche il nostro rapporto che noi dobbiamo avere con il Signore, che è molto, molto, guardate, io sono sconvolto dalla forza di questa lettera agli ebrei, a parte il resto, no? È chiaro che se noi pecchiamo, non dobbiamo peccare volontariamente, perché se facciamo questo abbiamo disprezzato lo Spirito della Grazia, lo dice chiaro, lo Spirito della Grazia qual è? Abbiamo detto, se no uno non lo capisce, vai davanti al giudice. Il giudice ti fa la grazia, cioè ti condona la pena. Poi tu esci e fai le stesse cose che hai fatto prima. Capito? È finita. Perché c'è scritto che in questo modo tu calpesti personalmente il sacrificio di Cristo. Ma cari fratelli e sorelle, io non sono disposto a cantarle e a suonarle la domenica, capito, con la chitarra o con le cose. Io sono responsabile prima di me stesso e poi di coloro che il Signore mi ha affidato, coloro che desiderano questo. Diversamente ognuno si scelga un pastore, un pastificio che gli fa bene, che gli piace ascoltare le cose che vuole ascoltare. Per prolungare un'agonia, capisci? Perché se uno non ti dice la verità, non sai dove, cioè sei rovinato. Allora è chiaro quello che il Signore ha fatto e soprattutto si ritiene profano perché per nostro interesse noi riteniamo profano il sangue del Signore. Cioè, hai capito? Tu non hai parte, hai capito? Al futuro, al programma di Dio, al programma di... Tu non c'hai parte. Nella nuova terra tu non ci sarai. Hai capito qual è il problema? Perché? Perché sei uno scemo. Perché cosa è così facile che l'ha risolto... Il problema l'ha risolto tutto il Signore. E quale? Ti ha dato l'equazione, le cose, e poi ti ha dato il risultato. E ti ha detto, guarda, che per ottenere il risultato devi fare così, così, così e così. Te l'ho già sviluppato io, bello mio. Non devi neanche ragionare, devi solo accettare che i compiti... Te l'ho fatto io il compito, bello mio, perché ti amo, perché ti voglio bene, perché ti ho creato. E adesso ti ho dato anche la soluzione del problema, però sei tu che devi accettarlo questo. Non puoi dire no. Va bene così. Quindi noi parliamo di cose che hanno sostanza. Allora, vedete, il giorno viene per tutti i viventi che sono vissuti in tutte le epoche, se sono vissuti quelli che sono morti, e anche in questa epoca. E viene per tutti, a meno che il Signore non torni prima. Noi lo speriamo, i tempi sono quelli che sono. E ieri sentivo qualcuno che parlava, ma che non sono credenti, dice, danno al mondo 10 anni, no? le cose. Non lo so, dico, cosa danno o non danno. Capisci? C'è scritto anche che se il Signore non intervenisse, nessuna carne scamperebbe. Perché questo è anche un'altra profezia fortissima. Se no, come ce la caveremo? Ma a cagione degli eletti, c'è scritto, a cagione, cioè, di quelli che hanno creduto. Il Signore interviene per evitargli, capisci, ulteriori dolori e cose del genere. Interviene per loro. Allora, il giorno viene per tutti, cari fratelli e sorelle. Allora, chi sei tu, uomo, che ti giri dall'altra parte, quando senti la voce del Signore? E quando ti viene offerta in un piatto d'oro, ti viene offerta la soluzione dei problemi, e tu cosa fai? Ti giri, non vuoi ascoltare, no, ma io queste cose qua sono schizzi, no, bene, bene, complimenti, va bene. Allora, che nascondi la faccia, come Adamo? Adamo perché nascose la faccia? Dopo che aveva peccato, però. E perché si girava dall'altra parte, faceva finta di niente, no? Sai come il cane quando combina qualcosa e poi, no, si gira dall'altra parte? Perché lo sapeva. Dice, mi sono nascosto perché avevo paura. Ma il Signore lo sapeva cosa aveva combinato, io non lo sapevo. Perché hai paura? Se non hai fatto niente non devi aver paura. Invece lui aveva paura e quindi si girava dall'altra parte. Vedi, oggi se sei arrogante e prepotente, non vuoi neanche sapere con il tuo atteggiamento quello che il Signore ti ha proposto. Non lo vuoi proprio, no, perché, no, per carità, la schizzinosi anche, non fatemi venire, mi turbi. Se mi parli del piano della salvezza, anziché essere felice, mi turbi, mi dai dei problemi gravi. Allora, ma io mi chiedo, in base a quali calcoli hai fatto il conto sulla tua sopravvivenza? Chi te l'ha detto che vivi 100 anni? Chi te l'ha detto che vivi 2 anni più o 10 in meno? Ma in quale registro l'hai visto? Noi non siamo tenuti a giurare su niente, perché quello è come un giuramento. Possiamo fare una previsione, cioè sto bene, sono giovane, se vado avanti così campo 100 anni, tra virgolette. No, ma non possiamo fare calcoli, perché noi, se siamo credenti, noi scommettiamo solo sul Signore. Quella è la nostra forza, la nostra pace. Quella è la certezza di quello che ci dice. Allora, infatti c'è scritto, qui io quando dico c'è scritto è scritto sulla Bibbia, non da qualche altra parte. Infatti c'è scritto, se oggi ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore. E quante persone facciamo ascoltare la voce del Signore, invece induriscono il loro cuore e ci manca poco che non ti mandano a stendere. E non è questo un atteggiamento arrogante? Non è questo un atteggiamento arrogante? Non sapete voi che il peccato di ostinatezza, sapete quando ti ostini a non voler credere, hai un atteggiamento sprezzante, no, uno perché non... O peggio, non sai che questo atteggiamento è peggio o è come quello dell'idolatria? C'è scritto, io dico cose sono scritte. E quanti non si sono arresi ancora a Dio e hanno questo atteggiamento? E purtroppo ce ne sono anche alcuni che si definiscono credenti, che hanno questo atteggiamento, no? Di resistenza dura e pura. Allora, io ripeterò, cari fratelli e sorelle, fino alla morte, che non serve a niente portare i nostri cadaveri qua dentro, i nostri corpi morti, che serve? Se non c'è lo spirito non serve a niente, no? Davanti a Dio, senza essere convertiti. Per quello il Signore dice, Paolo che era credente, è stato convertito, no? Diceva, convertitevi dagli idoli al Dio vivente. E allora abbiamo bisogno anche noi di convertirci dagli idoli al Dio vivente. Ma una volta siamo convertiti, non è che dobbiamo... Una volta sappiamo quali sono idoli. E io non li tocco neanche con una canna da 100 metri. Ok? Allora, l'Eterno non sa cosa farsene delle nostre parole vuote, dei nostri problemucci che ci opprimono. Problemi del cavolo che ci opprimono, ma fossero problemi veri. No, sono problemi del cavolo che ci opprimono. E infatti sentivo qualcuno in passato, ve l'ho già detto, Signore, non mi ricordo dove ho messo la macchinetta del caffè. No, ma tu sei fuori di testa, sì. Ma tu sei fuori di testa, cioè non hai capito, cioè, capito? Quello non è manco un problema, cioè. E vuoi che sei demente, non importa. Ti passerà, quando ti passerà la demenza, poi può essere che... Ma il Signore non sa cosa farsene. Dice, ma allora non dobbiamo pregare. Ma certo che dobbiamo pregare. Ma dobbiamo pregare sapendo a chi ci stiamo rivolgendo, come ci stiamo rivolgendo e soprattutto chi sta di fronte a noi. E ho scoperto che questa famosa scritta che c'è sul Tempio ebraico di Torino, bada davanti a chi ti trovi, non c'è solo nel Tempio di Torino, è poi in tutte le sinagoghe del mondo. Capito? Combinazione. Ma viene il momento per tutti, cari fratelli e sorelle. No, ora per il momento noi siamo qua ben seduti, siamo eterni. Bello, no, ma sicuro, se abbiamo creduto siamo eterni. Ma viene il momento per tutti del quale Dio ci chiederà conto. E ci chiederà conto. Allora, nel momento che ci chiederà conto, allora purtroppo, io sto parlando di quelli che purtroppo non hanno creduto, ma anche quelli che hanno creduto, possono intoppare in questo problema. Allora ci sarà il pianto e lo stridor di denti. Non lo dico io, lo dice Gesù. Perché davanti all'uomo, di quel momento in avanti, si apre l'abisso della perdizione. Tu sei rovinato, tu non hai voluto ascoltare, tu non hai accettato il dono di Dio, tu sei davanti a un precipizio eterno. Non te lo dico io. Non hai scelta, non hai scampo. Ecco perché il Signore Gesù dice fuori. c'è il pianto e lo stridor di denti, perché tu non entrerai, e lo sai già, tu sei alla fine dei tuoi giorni, c'hai un problema, e beh, non lo risolvi, tu sei terrorizzato perché tu sei nel buio totale, sei nel buio totale. E purtroppo per fare i compiti, voi lo sapete, non li puoi fare gli ultimi 5 minuti, chi è andato a scuola lo sa. No, ti hanno dato 6 ore per fare il compito. Come fai negli ultimi 5 minuti, sta per suonare la campanella col professore che gira e che cerca di... No, no, dico, è finito il tempo. No, ma prof, mi lascio ancora un attimo. Ti ho detto che è finito. Punto. Capito? Ti hanno dato 6 ore, quelle sono. Quindi a noi è andato tutta la vita il Signore per risolvere il nostro compito. E invece, eccoti. Eppure Gesù è venuto, ecco, io quando leggo queste cose, sono scritte, io sono preso da... ci sto male, pensare che poi sono persone che soffrono. Eppure Gesù è venuto a salvare ciò che era perduto, ciò che era perito, capisci? Capito? Ma voi non avete voluto. Cioè proprio ve ne siete strafregati alla stragrande, capisci? Ma... E avevo tanto da fare. Io se penso tutto il tempo che buttiamo via, cari fratelli e sorelle, è per delle cose che non solo non portano niente. Continuiamo ad alimentare la nullità, il vuoto, e facciamo delle cose che ci portano via tanto di quel tempo, e quando non dedichiamo neanche 5 minuti al Signore. Mi ha colpito la frase che ho spedito anche ai ragazzi di questo Peter Krefet, che dice: il grande divario non è tra chi trova e chi non trova, ma è quello invece tra chi cerca e chi non cerca. E chi cerca trova, perché il Signore si fa trovare per chi cerca. Allora, mi vengono in mente spesso, io ci penso sempre, perché non è una cosa da poco, anzi, fa sempre vedermi filmati, dico, ma com'è possibile, Signore, che è successo questo? Mi vengono in mente le sofferenze tra i popoli degli ebrei, mi vengono sempre in mente, sono 2000 anni, che hanno, poi sono finiti purtroppo nell'ultima tragedia, la più grande della storia, l'Olocausto. Ma perché? Ma perché? Perché non hai ascoltato la voce dell'Eterno, del tuo Dio, e ora muori lontano da Lui. Questo è per i credenti, ora muore lontano da Lui. Ma questo è per i credenti, ma pensa a chi non ha creduto. Ma chi non ha creduto, ma non ha calpestato comunque il nome del Figlio di Dio, il dono di Dio non l'ha calpestato. Ma a me non me ne può fregare di meno di questi infedeli idolatri. E invece noi quasi cerchiamo la loro comprensione. No. Se uno lo vuol fare, lo faccio, non io. Che diremo dunque di quelli che non l'hanno neppure cercato? Non c'è scritto che l'ira di Dio rimane sopra di loro? E chi potrà rimuoverla? Ma non c'è scritto così. Ma me le sto inventando io queste cose? Oppure questa parola qui è una parola che non è di Dio, è una parola che sono inventate gli uomini? Vedete? Sono giunti i tempi dei quali il Signore Gesù parlava. Sono davanti ai nostri occhi, cari fratelli e sorelle. Non dovete... Vedrete. Vedrete. È solo questione di breve tempo, neanche tanto. E ci sono i tempi, ci troviamo davanti a questi tempi, che vedete, a parte le guerre, sapete quando nel capitolo 24 di Matteo c'è scritto ci saranno, voi sentirete guerre e rumore di guerre, ma non sarà ancora la fine, perché succederà questo e quell'altro. Ma non tanto per le guerre, ma per la fede che è diventata purtroppo più preziosa dell'oro che perisce, più rara dell'oro che perisce è diventata. C'è scritto, la scrittura dice che è più rara dell'oro che è più preziosa l'oro che perisce, ma è diventata anche più rara. Non la trovi più, non la trovi più. L'altro giorno ho parlato con un fratello, tra virgolette, sicuramente è un fratello, ma purtroppo c'è il vizio di aver fatto entrare tutto nella Chiesa, capisci? E attraverso i libri che scritti da pseudo credenti, famosi in tutto il mondo, no? Purtroppo non sono stati capaci di potare, perché la fama di quel personaggio è stata più forte della tua fede, è stata più forte della parola di Dio. Allora consideriamo bene queste cose, cari fratelli e sorelle. A me non interessa chi l'ha detto. Se è scritto, sì. Se è scritto, sì. Noi non abbiamo papi. Non abbiamo papi. È stata fatta una guerra per questo. Molte guerre. Perché i cattolici, negli anni che furono, ci hanno fatto una guerra terribile. Col sangue. Anche i protestanti non hanno scherzato, però queste sono costate le guerre. Ma noi non abbiamo papi, perché non c'è scritto. Non abbiamo papi di nessun genere. Né cattolici né protestanti. Noi abbiamo un Dio che ci parla attraverso la scrittura. Questa. E questa è la sua autorità. E non c'è Ferruccio e non c'è nessuno che tenga. Questa è la sua autorità. Questa è la garanzia. Questa. Ecco perché se io mi lascio intimorire dalla fama di un predicatore che scrive, milioni di persone che lo seguono, libri a miliardi e tutto il resto, è un grande predicatore. Ma sei sicuro? Ma sei sicuro? Il più grande predicatore è questo, la parola di Dio, non ce ne sono altri. Io non c'ho bisogno che tu mi mangi tu un Vangelo e me lo sputi lì, poi me lo devo mangiare io. No, io mangio direttamente gli spaghetti dal piatto che il Signore mi ha offerto. Direttamente. Non c'ho bisogno di filtri. Boh? Allora, quando egli ritornerà, scritto, troverà egli ancora la fede sulla terra? Come mai c'è scritto questo? Perché ormai dove la vedi più? Oh, svanita. Dove la vedi in quelli che saltano, ballano, gridano, dove? E poi gli chiedi, dice, no, ma questo è un grande... va bene. Vedete, cari, la fede non è fatta da opinioni, ma da persone convertite a Cristo. Ecco perché il Signore dice, attraverso Paolo, cioè dice, convertitevi dagli idoli all'Iddio vivente. Cos'è che vi tiene schiavi? Gli idoli. Come posso presentarmi davanti a Dio con la mia giustizia? Con la mia? O con le mie opinioni, con la mia... Come posso andare davanti al Signore e dire, Signore, guarda che io ti dico, guarda, io ho ragione perché ti porto la mia ragione. No. E il Signore così dice, in Isaia dice, vai, dice, vedi che la tua giustizia è un abito lordato, cioè un abito sporco, è scritto in Isaia. Dice, la vostra giustizia è un abito lordato. Che significa? Che significa? E ancora, come abbiamo letto prima, in Romani, cioè in Ebrei c'è scritto ancora, e come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ma non solo noi che conosciamo. Ma chi proprio ci ha messo un muro davanti? Non ne vogliono sapere. E io chi sono? Io lo devo prendere per il collo, strozzarle per farli credere, ma assolutamente no. C'è scritto, chi vuole venga, prenda gratuitamente l'acqua della vita, gratis. Oltretutto, non ti costa manco niente. Cioè, ma capisci che è la demenza totale. Capisci? No, io devo fare le mie cose, io devo fare le tue cose. Bene. E ancora... Io faccio conto su me stesso, no? Non che conto su me stesso, faccio conto di quello che è la mia storia. Io dico sempre, io sono nato pagano, è inutile dirlo, come tutti noi. Io sono nato pagano, eppure Dio ha avuto pietà di me per farmi entrare nella sua eredità. È una cosa incredibile. Incredibile, perché? Perché quelli che va chiamato sono caduti affinché noi potessimo essere innestati. La meravigliosità di quello che Dio fa. Capito? Noi che ne sappiamo? Sappiamo poco e niente. Ma tornando al discorso di prima, di quelli che sono senza fede. Giovanni, il Battista che abbiamo visto l'altra settimana, diceva ancora in un'altra occasione, non in quella che abbiamo visto l'altra settimana, diceva: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Cosa voleva dire? Cioè, voleva dire, perché eludi e non pensi all'ira che presto ti raggiungerà? Perché non ci vuoi proprio? Dici no, a me non toccherà. E se non hai fatto la pace con Dio e non hai accettato la sua sovranità e la sua volontà nella tua vita, sono guai seri. Sono guai seri. Non ti preoccupare, non ti preoccupare se oggi esci e vai a casa tranquillo e beato e vivrai un anno, due anni tranquillo con tutte le tue cose. Viene il momento che sarai raggiunto dal giudizio del Signore. Non ti preoccupare. E se non hai risolto il compito che te l'ha fatto il Signore, venitela tu. Io mi ricordo quando facevo il professore, che veniva qualcuno, dico: guarda, cioè, ma... Cioè, dico: senti, ma dai, ma ti devo bocciare. Prof. Dico: ma fai qualcosa. Ma fai qualcosa. Cioè, glielo facevo quasi io. Al 90% gli mettevo le mani, poi... Dico: almeno fai questa cosa qua. Prof, ci rinuncio. E allora? Non so che fare. Ecco, è così. È così, il Signore ha fatto tutto. Ti ha mostrato pure la disponibilità al mille... Ma fai uno sforzo. Per favore, fai finta di respirare. Fai finta di respirare, manco quello. Allora, vedete, è che l'uomo scommette sul corpo, invece, su quello che vede l'uomo scommette. Questo è il guaio. Scommette su quello che vede e non su quello che non vede. Però è quello che non vediamo che è vita, che ci fa vivere, è lo spirito che ci fa vivere. Avete già visto un cadavere? Non lo so se l'avete visto, ma se l'avete visto, se l'avete visto, pure è lo stesso corpo, con il cuore, i polmoni, tutto, solo che quello è finito, non c'è più lo spirito, è difficile. Allora, l'uomo perché scommette e pensa che il corpo è tutto, ecco, dice: ah, quando è morto quello è finito tutto. E no, la scrittura dice: dopo la morte viene il giudizio, che tu ci creda o non ci creda, c'è scritto. Dopo la morte viene il giudizio. Allora, l'uomo cura il suo corpo, lo veste, lo nutre, però ha questa convinzione sbagliata, che pensa che è questo, e pensa un'altra cosa, pensa che il corpo sia suo. Ma voi siete fulminati, ma dove? Ah, facciamo come quelle femministe che mettono i cartelli. Il corpo è mio, lo gestisco io. No? Il corpo è tuo. Ma io penso che a te è stato affidato, è diverso. Come io ti regalo una casa, te la do per un periodo, finché è giusto che ti serva, ma non è tua la casa. No? E... Perché? Nel momento che il corpo muore, questi vanno in una crisi totale. Perché? Perché questa è la dimostrazione che il corpo non gli appartiene. Nel momento che muore, si rendono conto che non gli appartiene. Dici: come? Ma non risponde più, non è mio. No che non è tuo. Non è tuo! Adesso l'hai capito che non è tuo. Se fosse tuo lo potresti tenere. Ma ti è stato prestato. E siccome ti è stato prestato, dovrai rendere conto che te l'ha dato o no? Allora invece, come dice Paolo, il corpo è la tenda che ci ospita e che Dio comunque ci ha affidato in custodia, nella quale abitiamo, capisci? E per questo però, se tu abiti in una casa, vuoi dei fiori, li vuoi bagnare, se non tenerli, cioè, Qualsiasi cosa che hai, la vuoi tenere a cura, vuoi, se la abiti devi tenerlo, giusto? Altrimenti non va bene. E allora, anche perché nel momento che credi, diventa pure la dimora dello Spirito. Ce lo dice il Signore. Da quel momento che tu hai aperto, vieni ad abitare per insegnarti. Gesù l'ha detto. Ecco, io me ne vado, ma mando a voi il Consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità, non in una pa in parte, in tutta la verità. Quindi io vengo. Io me ne vado, ma non vi lascerò soli. Se vi lascio soli siete rovinati. Capito? Ha pensato anche a quello. Vi mando il mio spirito, il consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità. E quindi non siamo neanche in balia di un uomo, di un pazzo qualsiasi. Se abbiamo creduto, egli ci guiderà in tutta la verità. Però il Signore vuole che ci santifichiamo. Quello che è morte, quello che è vita è vita. Quindi mettiamo dei mattoni nel granaio della vita. No? È ragionamento. E comunque egli non vuole che il nostro corpo, essendo il tempio, lo maltrattiamo con tutto ciò che ci capita. Perché? Perché lo maltrattiamo? Perché lo stordiamo con alcol, lo stordiamo con tante con sostanze, per calmare che cosa? Per calmare l'incertezza che c'è nella carne. Perché se la carne non trova il suo autore, non trova il suo creatore, che fa? Per calmare questa cosa si dà le pazze gioie, capisci? Sperando di riempire questo vuoto che non può riempire. Hai capito dov'è il problema? E continuerà, e quindi mo fa quello, adesso fa l'altro, e dopodomani ne farà un'altra. Allora, il corpo a noi affidato, come le cose più preziose, ahimè, viene calpestato, sfruttato. Ma vedete come il corpo viene sfruttato per cosa? Sfruttato per la prostituzione, per la pubblicità perversa, poi ci sono anche le pubblicità normali, ma per quella, ormai sono tutte perverse. No, per la pubblicità, viene deformato per compiacere alla trasgressione in nome di una libertà che non può esistere priva della legge di Dio. Non può esistere questa libertà. Il corpo è mio, per dimostrarlo mi taglio, mi tatuo, poi con delle cose vomitevoli oltretutto, ma in ogni caso delle cose proprio da bestie, da ignoranti totali in ogni campo, anche dal punto di vista dell'impatto visivo, una cosa che non regge, non regge, ve lo dice un fesso, tra virgolette, non regge una cosa del genere. Quindi vedete a dove ci porta il nostro fai da te. Ma la cosa più grave è proprio questo rifiuto di voler accettare, di voler incontrare il Signore e di non essere interessati, benché minimamente, al compito che Lui ha preparato per noi, perché noi lo svolgessimo. Cioè, è una cosa bella che ci ha insegnato tutto. Ci ha insegnato, ci va un po' di pazienza per leggere, cioè almeno lo vuoi leggere questo compito che o non lo vuoi leggere, se non vuoi leggerlo, ma che ti devo dire io? Cosa vuoi da me? È normale, se lo vuoi leggere sto compito, non lo vuoi leggere. Allora ti metti con amore e leggi, guarda che bello, però, vedi, oh, ma qua c'è la soluzione, oh, andiamo avanti. E più capisci, più vai avanti, più capisci, più vai avanti. E trovi la soluzione. E si è ringraziato il Signore per questo. Amen.
Amen. Amen.